Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Sì, e anche da Anna. Ave Maria.
Eccola là. Allora, iniziamo subito con l'atto di adorazione alla Santissima Trinità, ma in questo tempo quaresimale noi diciamo anche ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua Santa Croce che dobbiamo fare questo segno di croce in modo adorante, perché se no diciamo le cose e facciamo il contrario di quello che annunciamo, no? Cioè ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua Santa Croce e sto benedetto segno di croce, fallo a forma di croce e adora veramente il Signore che per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Allora, e adoriamo la Santissima Trinità nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente in noi, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore. E del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Anna, vedi, il tempo corre veloce. Corre più veloce di noi che siamo sempre in ritardo, no? Domenica sarà già la Domenica delle Palme. E naturalmente noi pensiamo alle palme, no? Però dovremmo anche pensare alle palme delle mani e dei piedi trafitti dai chiodi, vero? Il palmo delle mani. Allora, quello diciamo che farebbe molto bene alla nostra salute spirituale, meditare la passione di Cristo, meditare la passione di Cristo, perché l'uomo è conciato come è conciato. Sapete perché? Perché non medita la passione di Cristo, perché non gli interessa di essere ignorante delle cose che servono per la propria salvezza. E il nemico naturalmente fa di tutto per distrarci, perché non ci passi per l'anticamera del cervello di istruirci sulle istruzioni per l'uso, per come raggiungere il regno dei cieli senza passare per il purgatorio. Siate santi, perché io sono santo. Allora, c'è stamattina, sai, i soliti pensierini, Anna, che mi vengono la mattina, è incredibile, comunque ringrazio il Signore, ma però prega anche per me che li metta in pratica, se no avrò una responsabilità ancora in più. Allora, praticamente abbiamo una cosa che stentiamo di capirla, ma poi addirittura raramente, ma diciamo proprio come trovare un diamante che pesa 2,5 kg, una rarità, vero? Ecco, fa conto che trovare qualcuno che ti spiega queste cose è come trovare un diamante di 2,5 kg. Cioè, praticamente, cioè, le colpe, sì, ma si pagano, no? Qualcuno le deve pagare, no? Cioè, i peccati si pagano. Allora, cominciamo, vediamo, Adamo ed Eva hanno peccato. Però tu potresti dire, ma beh, hanno peccato loro, mica io, no? Però io sono figlio di Adamo e di Eva. E vedi che le colpe dei padri sono ricadute sui figli, anche se sempre non accade questo, però il primo punto, noi siamo figli di Adamo e di Eva e siamo inguaiati a causa del peccato originale di Adamo e di Eva. Ora, poi Padre Pio, facciamo un salto, vero, di milioni di anni, non lo so, il tempo davanti a Dio non c'è manco il tempo, no? Perché lui sta nell'eternità. Padre Pio che dice, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Qui già abbiamo due elementi che ci mostrano che i genitori sono persone che si caricano di una grande responsabilità, cioè quella di non mettere nei guai i propri figli, nel senso che non lasciamogli i cattivi esempi, ecco, non votiamo cose che cacceranno nei guai i nostri figli, non sopportiamo le cose che sono anticristo, perché poi questi peccati, dove noi non combattiamo per toglierli di mezzo, ricadranno sui vostri figli. Allora, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Ora, i figli di questa generazione, che colpa hanno se i propri genitori e i propri nonni hanno voltato le spalle a Gesù Cristo, hanno votato, hanno fatto il referendum per andare contro Gesù Cristo, non hanno ascoltato i richiami della Madonna che è venuta a Fatima e a dirci appunto: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà un'altra. Vuol dire che i peccati costano praticamente la salvezza, ed è la cosa più importante, perché qui vedete, uno credeva, faceva i programmi magari per andare in ferie, chi so io, quest'estate, di qua e di là, e invece è andato in ferie nell'inceneritore, nella cassa da morto. Però se voi non sapete né il giorno né l'ora, e c'è la resa dei conti, che cosa gli presentate, che scheda gli presentate dei vostri meriti, vero? Ecco, la scheda dei meriti dov'è? Dice non ce l'ho proprio. E poi è interessante perché, allora, andiamo alla Santa Messa, tu pensa, Anna, prima di iniziare, ecco, i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Per cui diciamo che ognuno dovrebbe riconoscere i propri peccati, ma di solito uno sta aspettando che la messa vada avanti, perché io che peccati devo riconoscere, che non vado manco a confessarmi, no? Ma poi dopo, quello che poi è una cosa, cioè, potremmo dire anche ridicola, cioè, siamo veramente stolti. Allora, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. Allora, la Chiesa ti aiuta a ragionare, ma tu sei uno che ragionamenti non fai, perché parli e questo ti fa capire a che punto è la tua fede, perché vai a messa per timbrare il cartellino, ma non sai manco cosa ci vai a fare. Intanto devi riconoscere i tuoi peccati, no? E poi sentirai: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allora c'è qualcuno che si è offerto per pagare i debiti. E chi è questo che si è offerto a pagare i nostri debiti? Gesù Cristo. E chi è la corredentrice, colei che sta ai piedi della croce? La Madonna. Noi andiamo a messa, noi andiamo sul Calvario e diciamo: Gesù mio, chi ti ha inchiodato? Io sono stato. Chi ha gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba? Io sono stato. Per cui quando vai a messa tu devi andare in lacrime, devi dire: io sono qui ai piedi della croce, vero? E vedo cosa ho procurato con i miei peccati. Allora, diciamo, i genitori fanno i peccati, noi siamo figli di Eva e siamo in mezzo ai guai. Ma i guai che avete combinato voi, che abbiamo combinato voi, chi pensate che li paghi? I figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. E allora, pensate un po', abbiamo fatto il male e cacciamo nelle sofferenze altre persone che nascono innocenti, magari, no? E poi li partoriamo, diciamo, una specie di letamaio. E poi che cosa volete che facciano? Vivono come i vermi, sono stati partoriti in un letamaio. Ma è che prima, diciamo, di partorirli nel letamaio, vero, il nostro grembo, che era il tempio della vita, l'abbiamo trasformato in un cimitero tra aborti, pillole del giorno dopo, pillole del giorno prima, che ne so io, tutte quelle cose là, rapporti interrotti, cioè praticamente tutte queste cose qua, tu, il tuo figlio, che se Dio vorrà entrerà nel tuo grembo, diciamo, altro che gli ho preparato una degna dimora di una creatura vergine, dice: no, il mio grembo è stato creato da Dio, vero, il mio utero, per accogliere Lui. Perché ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me, e ogni volta che condannate a morte uno di questi piccoli, condannate a morte me. E poi cosa volete? Le grazie? E chiaramente che vi tirerete addosso le disgrazie. E allora, dice, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. È iniziata, abbiamo capito niente, perché anche gli istruttori, coloro che sono, diciamo, che dovrebbero spiegare le istruzioni per l'uso, diciamo, parlano di tante cose, ma non parlano di queste cose qua. Cioè, tu devi mettere davanti al popolo, vedete, io vi metto davanti il bene e il male, così ha detto il Signore a Mosè, no? Ecco, voi siete liberi di scegliere questo o quello. Noi abbiamo scelto il male e ci lamentiamo, ma dovevamo scegliere il bene, così non avremo da lamentarci, benedette creature. Cioè, non si capisce, no? Dico, ma dove sono gli intelligenti? Ma dove sono gli intelligenti? Sono spariti, sono morti. Allora, vedete che situazione. Siamo in una situazione terribile. Stiamo andando, diciamo, verso la Pasqua. Ho capito, ma voi volete parlare di risurrezione quando siete morti? Resterete morti se non volete risorgere in Cristo, dovete cambiare vita. Cioè, il convertito, ma che continua, è un vivo, perché uno che non si converte vuol dire che è morto. Un morto come fa a convertirsi? È morto. Ecco, allora praticamente noi abbiamo un mondo di persone che sono fisicamente vive, ma sono morte spiritualmente, no? E poi parlano di risurrezione, a parte che non si sa se ci credono anche, no? Ecco, il Signore, neanche a farla apposta, ci manda un crocifisso vivente, Padre Pio da Pietrelcina. Allora, Padre Pio, ma sentite, ma avete capito perché ha mandato un crocifisso vivente? Per ricordarvi che io ho pagato queste cose. E Padre Pio te lo diceva in faccia: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue, vedi che costano le anime. E noi praticamente vogliamo andare in paradiso senza pagare nulla, ma è impossibile, ma non è possibile. Ecco, io non lo so, dico, ma sta zucca a cosa serve? Si può fare il risotto, si possono fare i tortelli con la zucca, ma dico, non possono andare in paradiso i tortelli con la zucca, e neanche le zucche vanno in paradiso, no? Bisogna che il cristiano battezzato, che ha avuto il dono dello Spirito Santo, che tempio lo Spirito Santo l'ha rinnegato, tradito, calpestato e addirittura praticamente ribelle all'azione di Dio, dello Spirito Santo, tant'è vero che San Paolo dice non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Ma dove sono i cristiani che vanno a confessare, padre, io ho contristato lo Spirito Santo, ho 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, va bene, il mio Spirito Santo che amore, poverino, come l'ho maltrattato. Signore, fammi il dono delle lacrime, fa che io pianga i miei peccati perché allora sarò beato. Ma bisogna piangere questi peccati, vi do la soluzione generale, ma di che cosa, scusa, ma che razza di assoluzione generale vuoi dare, di che cosa? Dei peccati che nessuno cioè nessuno conosce, non gli interessa di conoscere, non si pente, non può convertirsi, per cui come faccio a darti la soluzione? Se vuoi la soluzione devi pentirti. Allora, dice il padre Pio, no? Dice, allora, ti penti del male che hai fatto? Ecco, smetti di fare quelle cose. Ah no, padre, questo non glielo posso promettere. Ah, non me lo puoi promettere? Bene, allora va all'inferno. Pensa, padre Pio, non gli ha detto ripensaci, no, gli ha detto se tu non ti penti sei come Lucifero, va all'inferno. L'ha spaventato, no? Dice, vediamo se questo qua capisce cosa gli ho detto, no? Va all'inferno. Ecco, se tu non ti vuoi pentire, vai all'inferno, perché anche Lucifero non si può pentire, no? Capite? Ah, padre Pio si spiegava bene, però era un confessore straordinario, perché ti faceva sentire le fiamme dell'inferno, vero? Dice, tu vuoi andare là? Senti che roba. Allora, cambiare vita. Allora, torniamo ad Adamo ed Eva, no? Adamo ed Eva hanno fatto il male, noi siamo cacciati nei guai. Allora, su questa scorta dovremmo dire, poi vediamo che il Signore manda Mosè, da 10 comandamenti, dice se voi farete tutto questo entrerete nella terra promessa, cioè entrerete in paradiso, devi osservare i comandamenti, chi mi ama osserva i miei comandamenti, allora tu osservi i comandamenti di Dio e vai in paradiso, no? Per cui diciamo i 10 comandamenti ti fanno vivere in uno stato diciamo di grazia, per cui diciamo mostri ecco di seguire il Signore. Poi Gesù Cristo che viene a dirci, ecco, chi vuol seguire me rinneghi i suoi bassi istinti, vero? Rinneghi il proprio orgoglio, prenda la propria croce, perché io che sono Dio c'ho la croce che me l'avete data voi e voi che mi avete crocifisso non volete portare la croce dei vostri peccati, no? Dovete portare la croce. Allora, vedete, torniamo alla meditazione sulla passione. Prenda la sua croce. Ma tu devi meditare la passione di Cristo, ma devi meditare la passione di Cristo. I santi si sono formati dove? Meditando la passione di Cristo. Perché vedono cosa Lui ha fatto per me, quanto mi ha amato, cosa ha sofferto, cosa ha patito per salvare sto disgraziato che non vuole convertirsi, che presuntuosamente pensa di essere già pronto per andare in paradiso. E allora praticamente bisogna prendere la croce e se tu la prendi senti che effetto fa la croce, ma questa croce ti fa pensare, Gesù mio, io la porto perché sono figlio di Adamo e di Eva, vero? E ho peccato, eccetera. Ma tu, che sei Dio e di peccati non hai fatto neanche uno, io la croce l'ho data a te, ma non voglio prenderla io che invece me la merito. Cioè, io mi merito la croce e non la voglio. Gesù Cristo, diciamo, è Dio senza peccato, naturalmente, e c'ha la croce. È un'ingiustizia. Devi dire, Gesù, quella croce è mia, non è tua. Tu non devi portare la croce, perché sono io che te l'ho confezionata ed è giusto che me la porti, no? Allora, ecco, il santo, quando c'è da patire, dice: Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio perché mi fai sperimentare, ecco, mi fai sentire il peso dei peccati miei e di quelli dei miei fratelli. Allora, come dice, praticamente devo amare te con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e il prossimo mio come me stesso. Ah, vedi come si fa ad amare il prossimo? Devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, se no tu parli e mostri delle cose che non pesano niente, tu credi che pesino qualcosa, non pesano niente, perché manca l'amore di Dio. Tu non lo fai per amore di Dio, lo fai per amore della politica, per amore dei soldi, per amore delle poltrone, lo fai per tutti gli altri motivi, ma non per amore di Dio. Ecco, pertanto, vedete, se uno meditasse un po' la passione di Cristo, vero, direbbe: Gesù mio, quelle spine. Ci sono anche le mie che te le ho conficcate io, con la mia superbia, il mio orgoglio, la mia presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione, la ribellione. Signore mio, tu con le spine in testa, io ho conficcato le spine nel capo di Dio, il figlio di Maria, vero? Io, ecco. Quei chiodi te li ho inchiodati io. Allora, devi piangere i tuoi peccati, allora sì che sei cristiano, ma se no tu continui a perdere tempo, il nemico ti distrae con mille cose perché vuole che tu chiudi gli occhi e vedi come si fa, resti secco. Non ti arriva né un prete, non arriva nessuno, ti mettono nella cassa, ti buttano tra le fiamme, così vai all'inferno ancora prima di morire, no? Cioè appena morto. Ah, Signore, pietà. Però, insomma, parliamoci chiaro, no? Sentite, voi ascoltate, ascoltate, ascoltate discorsi che non finiscono mai. Questi sono discorsi da letto di morte. Tu devi sapere che non sai né il giorno né l'ora. E quando ste cose, vero, le hai pensate prima, ti troverai preparato anche al trapasso. Invece qui, praticamente, di tutti quelli che sono morti, nessuno si aspettava di morire. E sono morti tutti e ne moriranno degli altri. Ma questi sono morti fisicamente e non si sa lo stato spirituale. Ma noi che li guardiamo e guardiamo e perdiamo tempo a guardare la televisione, ascoltare tutte queste cose qua, noi siamo morti spiritualmente perché, vedete, non capiamo niente delle cose vere. Non, se non le capisci, vuol dire che sei morto dalla grazia. Uno che ha la grazia capisce perché ha la grazia di capire. Tu non capisci niente perché non hai la grazia, per questa grazia tu non la cerchi, non la vuoi, non ti vuoi convertire, per cui sei un disgraziato perché non capisci le cose che quelli che hanno la grazia le capiscono. Ecco, Anna, siccome siamo prossimi alla Pasqua, la gente spera, dice: cosa facciamo? Mangiamo le uova? Le uova sono vuote come la zucca tua, eh? Allora, Anna, mamma mia, cosa devo dire? Io
Ed è anche il
sto
primo
male.
venerdì del
Io...
mese oggi, Claudio.
Come?
È
È il
anche
primo
il
venerdì
primo
del
venerdì
mese.
del mese oggi, sì.
È giusto? Allora, il primo venerdì del mese bisognava parlare di queste cose qua. E
Certo,
dopo, ecco,
certo.
però il Signore cosa fa? Ci fa trapassare il cuore con la lancia e esce sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti calpestati dagli uomini. Sacrilegi, indifferenze, ingratitudini, di tutto succede, profanazioni, mancanza di fede. Ecco, e allora praticamente fare i primi 9 venerdì del mese, bisogna vedere che come li fai, bisogna vedere che confessioni fai. Dice: io mi sono confessato, ma i peccati li hai tirati fuori? Perché sei andato a parlare col prete, allora ti do la soluzione. Ma di che cosa ti do la soluzione? Che non hai mai detto neanche un peccato, mai detto che ti sei arrabbiato col vigile perché ti ha dato la multa, ma tu capisci, no? Perché non dici che sei uno sporcaccione, per esempio, no? Perché guardi anche le cose che non devi guardare, pensi, oppure le hai anche fatte, no? Allora dico, perché anche uno che sta a guardare la televisione, è impossibile che poi queste immagini svaniscano nel nulla, no? Ti abitui, e se ti abitui peggio ancora, perché uno si abitua a fare il, praticamente il guardiano dei porci, e non sente più la puzza del maiale, non la sente più perché vive sempre dentro nel porcile, il porcaio non sente, cioè, non sente la puzza, ormai è abituato, e noi ci abituiamo a questo tipo di vita. Aiuto. Allora chiediamo pietà, Signore, ecco, ci sei venuto a visitare con questa sofferenza, vero che è questo virus, pensate un po', un virus che fa morti, no? E non pensiamo, per esempio, ai virus delle eresie, non pensiamo ai virus delle parole che noi cambiamo, perché sentite un po', ma voi sentite, nel Santo Vangelo, vero, c'è una parolina che è interessante, dice: io ho detto, voi siete dei. Ora, se essa, la parola di Dio, ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, va bene? Quando ascoltiamo queste parole qui, che cosa capiamo noi? Diciamo, i prestigiatori, adesso ci sono i prestigiatori che cambiano le parole sotto gli occhi, non può essere cambiata. Noi cambiamo, perché impariamo dagli eretici a cambiare le parole, capite dove siamo cacciati? Allora, questi traditori di Gesù Cristo, che praticamente sono traditori, perché Gesù è verità, e quando tu cambi la sua parola sei un traditore, perché gli fai dire quello che non ha detto. Allora Anna, magari leggiamo la prima lettura, sì?
Certo. Per aver profetizzato la rovina di Gerusalemme, Geremia viene imprigionato. Una volta liberato, temendo nuove minacce e percosse, vorrebbe esimersi dal profetizzare ancora. Ma per un lume divino predice un nuovo flagello a tutta la nazione. Essa sarà invasa, deportata in Babilonia e privata delle sue ricchezze. Geremia, come tutti i profeti, fedele alla missione ricevuta dal Signore, non teme chi lo avversa. E anche nella persecuzione loda Dio, sulla forza e sostegno di chi confida in Lui. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna, incancellabile. Il Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate il mio Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Ma guarda, Anna, sapete che è una cosa, cioè, noi abbiamo la lampada che ci è stata offerta per vedere dove mettiamo i piedi, no? Che è la parola di Dio. E vedere la gente con la testa rotta, no? Perché vuole andare in giro senza lampada e non capisce che, diciamo, la storia è scritta tutta nella parola di Dio, no? Allora, tu leggendo gli errori che hanno fatto gli altri, è un avviso perché tu non faccia gli stessi errori, no? Non combini gli stessi guai. Sabato scorso, per esempio, c'era il canto al Vangelo, diceva così: sentite, sentite, aprite bene gli orecchi, sturatevi le orecchie, sentite, sentite. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Che cosa vuol dire questa roba qua? Ma cosa vuol dire? Sono beati coloro che custodiscono, non che la, no, no, cioè non gli interessa neanche di averla, perché uno la custodisce se ce l'ha, per cui medita la parola di Dio, riconosce che è un dono infinito, la custodisce questa parola, perché è Dio che mi parla, per cui devo custodire i doni di Dio, ma per custodire i doni di Dio devo avere un cuore integro e buono. Integro cosa vuol dire? Che non è un cuore diviso, no? Che è un cuore che è tutto, che ama Dio con tutto il cuore, integro, tutto di Dio, no? Ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, per cui è buono perché è integro, perché se non fosse integro non sarebbe neanche buono. E producono frutto con perseveranza, cioè praticamente perseverano nella fede. Noi la fede l'abbiamo persa, per cui non l'abbiamo né il cuore buono né il cuore puro, ma addirittura non custodiamo neanche la parola di Dio, capite? Cioè con due righe viene smascherato il demonio che ci fa fessi, no? Però noi non ci siamo neanche accorti e cantiamo, noi cantiamo, pensa un po' che stoltezza, no? Vabbè, allora qui abbiamo sentito prima che praticamente il popolo ebraico, ovvero è stato... Essa sarà invasa, siamo invasi? Bene, siamo invasi, era scritto, ma noi non abbiamo capito, noi non leggiamo queste cose, per cui le invasioni noi le interpretiamo come un dono di Dio, capite? Anzi, chiediamo di essere invasi, capite? Invasi da notte. Allora, essa sarà invasa, deportata in Babilonia e privata delle sue ricchezze. Allora, gli italiani che si lamentano che hanno dato un sacco di miliardi a Bruxelles, si sono impoveriti, le nostre ricchezze le abbiamo, siamo stati privati, adesso siamo pieni di debiti e ci vogliono massacrare. E noi abbiamo i governanti, che naturalmente della parola di Dio, perché sono cattocomunisti quando va bene, ce la mettono sotto i piedi. Se fossero cristiani direbbero: ragazzi, guardate che noi non dobbiamo fare l'errore degli ebrei, no? Che sono stati deportati praticamente in Babilonia, privati delle ricchezze. Noi siamo deportati a Bruxelles e siamo privati delle ricchezze, va bene, impoveriti. È arrivato un virus, ha messo in crisi il mondo intero. Voi pensate, il Signore con un virus, va bene, ecco, mette in crisi il mondo intero. Umiliamoci, no? Ma cosa facciamo? Dobbiamo guardare i bollettini, quanti morti. Ma tu sei morto, anche se guardi la televisione, sei morto perché la tua testa non funziona. Non sei capace di pensare secondo lo spirito, pensi secondo la carne, continui a contare i morti, no? E gli infettati. Sei infettato anche tu perché continui a perdere tempo invece di piangere i tuoi peccati, no? Allora, vediamo un po'. Anna, cioè, io cosa devo fare? Quando leggo queste cose io non sono capace di far finta di non averle lette, no? Cosa devo fare? Dico, le abbiamo sotto gli occhi, no? È scritto, beh, però non capiamo che riguarda noi, no? Pensiamo che riguardasse il popolo ebraico, no? Noi non c'entriamo. E come non c'entriamo? La mia parola è parola di vita eterna, è per tutti, no? Per sempre. Allora, è vero che è così?
Certo.
Allora, guarda la televisione, no, ma tu perché non leggi la parola di Dio, così non serve che guardi la televisione, no? Perché capisci che quello che sta dicendo la televisione è praticamente è già scritto qua al tempo di Geremia, capite? E dopo tanti secoli non abbiamo ancora capito niente, e questi sono intelligenti, ma dimmi te, noi abbiamo gli onorevoli, ma come si fa a chiamarli onorevoli questi? Ma come si fa a chiamarli onorevoli? Ma che? Sono disonorati per la stoltezza, non onorevoli, mamma mia. Allora, Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Questo qua che dice ste cose, dirò toglierlo di mezzo perché dà fastidio, è un antipatico perché ci accusa. Allora, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, dice, la smetterà di parlare quello lì, no? La smetterà di accusarci quello là, vero? Allora bisogna provare per credere, no? Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta, per cui c'è un inganno, per catturare uno, per condannarlo, per massacrarlo, bisogna provare, praticamente bisogna entrare in inganno perché dica o faccia qualcosa dove noi mostreremo, ecco, l'accusa. Ecco, ci prenderemo la nostra vendetta, capito? Quelli che odiano, che cosa fanno? Si vendicano, per cui non sono capaci di fare. Odiano e sono anche vendicativi, vendicativi, capite chi sono i vendicativi? Guardatevi intorno, poi capirete. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Vergogna eterna! Vergogna eterna! Avete trascinato un popolo alla rovina, ma non solo fisicamente, anche spiritualmente. Vergogna! Ecco, allora, sarà una vergogna eterna, capite? Una vergogna eterna, è inferno, capite cos'è la vergogna eterna? Non è il paradiso non c'è la vergogna eterna, no? È incancellabile, incancellabile è l'inferno, arrossiranno questi qui, vanno tutti all'inferno, capite? Coloro che hanno rovinato il mondo, hanno rovinato generazioni su generazioni, e per colpa nostra, perché la Madonna è venuta ad avvisarci, fate questo, se no finirete male. Siamo finiti male perché non abbiamo voluto fare quello che ci ha chiesto. Signore degli eserciti, che provi il giusto. È giusto che tu lo provi, perché bisogna vedere se è giusto. Che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Ecco, non temete di quelli che ammazzano il corpo, temete piuttosto quelli che hanno il potere di ammazzare il corpo e anche l'anima, e quelli li temete voi? Dice, ma che simpatico, ma che modernista, questo sì che ci voleva per rovinare tutti, no? Allora, noi ragioniamo così, ditemi se noi siamo fulminate. Cantate inni al Signore, lodate il Signore perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori e ci libererà quando arriveremo in paradiso, no? Ecco, Anna, io adesso cosa faccio qua? Chiediamo una pausa musicale, ci sarebbe anche il salmo, ma alla fine vediamo se c'è posto,
D'accordo, a tra poco allora, sì.
Allora, per sfogarsi bisogna essere infuocati, perché come fa a sfogarsi uno che non ha fuoco?
Non ha niente da offrire, no, bisogna proprio sì, per poter offrire bisogna avere, altrimenti, giustamente, sì. Bene, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra meditazione, Anna, però mi pare che il tempo c'è anche per il Salmo, tranquillamente. Sì. Allora, sì, c'è il Salmo responsoriale, no? Ma dico, Anna, dico, cioè, talvolta gioco anche con le parole, ma insomma, con il Salmo responsoriale, dico, il Salmo che ci deve rendere responsabili di quello che leggiamo, e se non lo viviamo sarà un salmo responsabile, sarà l'accusa, dice tu hai letto delle cose e non hai fatto quello che hai letto, le addirittura cantate, noi cantiamo anche i salmi, però e poi non facciamo quello che è scritto, siamo dei fenomeni, guardate, dice ma che belli i salmi, no, ma dico per chi sono quei salmi, per gli angeli, no, sono per te, ma tu quello che dice lo vivi anche, lo capisci che è stato detto per te? Allora, Anna,
aiuto,
leggi pure.
Che responsabilità, certo, sì. Il ritornello, nell'angoscia ti invoco. Salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali. Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati immortali. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Nel suo tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
Allora, tu pensa, Anna, cioè, se uno legge queste parole, no, io non so, soltanto le legge, ma dice, beh, io le ho lette perché mi hanno chiamato a leggerle, no, ma tu sei anche chiamato a capirle però, no, e a viverle, che se no, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, finita là. Ma devi rendere grazie perché se io ti regalo, diciamo, una torta, evidentemente tu non puoi dire che è bella, no? E finisce là, dovresti anche mangiarla, no? Non te l'ho mica offerta perché tu la fotografi, te l'ho offerta perché tu te ne ciba. La parola di Dio te la offro, è meravigliosa, ma devi cibarti della parola di Dio, devi nutrirti della parola di Dio, adesso ti lamenti perché non puoi fare la comunione, e perché non ti nutri della parola di Dio, che è il Verbo, ti nutri del Verbo, e il Verbo si è fatto carne, e deve vuol farsi carne dentro di te, sei tu che non vuoi fare la comunione, non è il Signore, fare la comunione con Lui, incarnando la parola, il Verbo si è fatto carne, ma poveri noi, Anna, io non lo so, prega che non resta secco morto, perché queste cose mi fanno un dolore, no? Dico, ma insomma, queste cose che leggiamo, ma è possibile che non si sentano spiegate, non si aiutino le persone a capire quello che stanno leggendo? Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Allora, se tu permetti che io sia in una situazione di grande prova, io devo dire, Signore, non mi dimentico che sulla barca che stava affondando, sembrava che affondasse, tu addirittura dormivi, addirittura mentre quando gli chiedono, Signore, ma tu dove abiti? Dice, venite e vedrete, dice, no, poi dice, non ho neanche una pietra dove poggiare il capo, ma tu pensa, cioè Gesù non ha neanche una pietra dove poggiare il capo. Adesso addirittura nella barca mi dicono che era appoggiato sul cuscino e dormiva. Allora, diciamo, non ti viene da ridere, ma dice, ma guarda un po', ma se avesse avuto invece, cioè, neanche una pietra, forse stava sveglio, ma invece no, aveva anche il cuscino e lui dormiva. E lui è il Signore, per cui nessuno, cioè, è il Signore che governa tutto anche quando dorme. Perché Dio, diciamo, come uomo dormiva, ma come Dio non dormiva proprio. E allora, dice nell'angoscia, oh, cosa sta succedendo? Tutti spaventati. E allora è interessante perché il nemico gioca su questo, perché cosa fa? Aumenta la tensione. C'è la gente che, diciamo, potrebbe fare corsi, vero? Per suonare il violino, perché hanno tutti quanti i nervi tirati come le corde del violino e ogni volta che accendi la televisione sono sempre più tese, no? Perché sta succedendo. Allora le fabbriche chiuse, i malati, i morti bruciati, il governo che non funziona, e questo e quell'altro, e insomma, allora terrorizzati, la gente spaventata, e pensate che l'uomo stressato è, diciamo che è più fragile, e diciamo che il virus lo attacca con più facilità, perché lo stress mette in difficoltà proprio anche la nostra salute e le autodifese, perché le consumiamo tutto in stress. Pensate che intelligenti che siamo, no? Allora, nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Gente di poca fede, dico Gesù, io sono tuo, nulla posso senza di te, ma senza di te temo, ma con te non temo alcun male. Perché se tu sei con me, oh Signore, chi sarà contro di me? Il virus? Me ne sto tranquillo, io sono nelle tue mani, tu vuoi prendermi oggi e portarmi a casa tua? Signore, io sono tuo, tu delle cose tue fai quello che vuoi ed è giusto che tu faccia quello che vuoi, non posso mica io darti dei consigli, posso io consigliare Dio? Stolto sarei? Bene, allora, ti amo Signore mia forza. Allora, facciamo la lettura alla rovescia, cioè mia forza è il Signore se lo amo, perché ti amo Signore mia forza, un momento, è tua forza se lo ami, se no non è tua forza? Allora diciamo, mia forza è il Signore se lo amo, ti amo Signore mia forza, Signore mia roccia, roccia non è friabile, è roccia, ecco, allora, mia fortezza, mio liberatore. E noi perché siamo maledetti? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, guardiamo la televisione e confidiamo negli uomini, così saremo maledetti. E cosa faranno? E quello lì ha detto e quello lì ha fatto. Ma perché nessuno dice Gesù Cristo ha detto questo? No, ma quello là di quel partito ha detto così, quello ha detto colà. Ma dico, ma Gesù Cristo di che partito è? Che cosa ha detto lui? Lui ha parole di vita eterna, questi sono chiacchieroni, perché praticamente se fossero in grazia di Dio parlerebbero in modo diverso. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Capito che la mia rupe è il mio Dio. Chi è il mio rifugio? Il mio Dio, in Lui mi rifugio. Mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Chi è? Dio, amico caro, non ti lamentare se tu non vuoi stare in Dio, perché chiaramente ti tremeranno anche, che ne so io che cosa ti tremeranno, ecco, ma ti tremerà, perché non confidi nel Signore? Non pensi che Lui è tua rupe, tuo rifugio, tuo scudo e potente salvezza e tuo baluardo, ma tu che cosa stai a guardare? Guardi gli uomini, vuoi fare il maledetto? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Invoco il Signore degno di lode, solo Lui è degno di lode, il mio Signore, e sarò salvato dai miei nemici. Quanti ne ho? L'inferno intero, più gli uomini associati al demonio, sono tutti i miei nemici, ma il Signore, degno di lode, sarò salvato da tutti i miei nemici, quelli dell'inferno e anche quelli che sono in terra indemoniati, posseduti e associati ai suoi disegni infernali. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, vedete? Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Sembra, dice, adesso ti prendiamo e ti facciamo a pezzi. Demonio, no? Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido, e il Signore mi libererà. E difatti per quello terrore all'intorno, denunciatelo, lo denunceremo, forse si lascerà tra l'inganno, ma non confidate nei potenti di questo mondo, perché diventeranno un mucchietto di polvere e poi non si sa dove finiranno. I potenti di questo nostro tempo scellerato, non potevate nascere in un secolo peggiore. Ecco, allora oggi, appunto, che è il primo venerdì del mese, diciamo: Gesù mio, il tuo cuore infiammato d'amore esce, ecco, queste fiamme che sovrastano il tuo cuore. Perché escono queste fiamme? Per mostrarci che tu ci ami di un amore ardente, ma vuoi accendere i nostri cuori. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, come vorrei fosse già acceso. Parola di Dio, ma chi è che l'ha capita questa? Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, il fuoco dell'amore, lo Spirito Santo. Ma questo Spirito Santo dove l'abbiamo messo? In quale tempio è finito questo Spirito Santo? Ecco, se il Signore ha cacciato i venditori dal Tempio, voi pensate il Tempio di Dio che siamo noi, il Signore per cacciare tutto ciò che è praticamente profanazione del Tempio, chi ci vuole? Ma bisogna piangere i nostri peccati, ma bisogna cambiare vita, ma bisogna dire: Signore, se io morissi adesso farei una brutta fine, a meno che non mi fai il dono che hai fatto ad uno dei due ladroni, l'hai fatto a tutti e due, ma uno l'ha rifiutato, per cui non tutti accolgono l'offerta di piangere i miei peccati perché possa raggiungerti e goderti in eterno in paradiso e dare gloria a te per la tua infinita misericordia che mi ha aperto la testa per metterci dentro un po' di sale, perché abbia un po' di sale sapiente. A te, Anna.
Santo Vangelo, sì, mamma mia.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma parola di Dio, lampa dei miei passi.
Gesù, pietà. Ecco qua, sì, i miracoli compiuti da Gesù erano chiari segni della sua potenza divina. Ma i giudei, anziché credervi, vi si opponevano. Pur conoscendo le profezie messianiche, non volevano riconoscere nella persona di Gesù di Dio fatto uomo, l'atteso Redentore, e lo accusavano di blasfemia. Purtroppo anche oggi, sì, molti cristiani non vogliono credere in Dio, posponendo i suoi comandamenti alle massime del mondo. Facciamo sì, invece, che la fede in Gesù ci porti ad amarlo sopra ogni cosa. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma è di sfuggita alle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Ecco, Don Dolindo, caro Don Dolindo, Gesù camminava sotto il portico di Salomone. Questo portico, risparmiato dai Caldei nella distruzione di Gerusalemme, sorgeva al lato orientale dell'atrio dei pagani, e Gesù vi passeggiava pregando, con lo sguardo al Padre, in un atteggiamento pensoso e raccolto che dovette impressionare i giudei, divisi come erano da una doppia tendenza e incerti sul modo come dovevano riguardare Gesù. Si affollarono perciò intorno a lui e gli domandarono: fino a quando terrai sospesa l'anima nostra? Sei tu il Cristo? Dicelo apertamente. Probabilmente non gli fecero questa domanda insidiosamente per avere occasione di condannarlo, perché non gli chiesero se fosse il Figlio di Dio, ma se fosse il Cristo. Essi però non si accorgevano di non avere l'anima disposta a sentire la verità. Anzi, molti di loro avrebbero inconsciamente desiderato che egli avesse risposto come il Battista: non sono io il Cristo. C'è a volte, nelle domande che si fanno, una strana psicologia. Si interroga con la risposta già formulata. Si chiede più per sentir confermato quello che si pensa che per essere veramente consigliati. Si è certi che non ci si può rispondere diversamente. Gesù Cristo, che conosceva bene il cuore dei suoi interlocutori, rispose: ve lo dico e voi non credete, ve lo dico con le parole e ve lo dico anche con le opere, poiché le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Sapete dunque già quale risposta io posso dare alla vostra domanda, ma voi non la intendete, perché non siete delle mie pecorelle. Le mie pecorelle ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi vengono appresso, ed io do loro la vita eterna, e non periranno in eterno, e nessuno me le strapperà di mano. Gesù Cristo non voleva dire che essi erano impossibilitati a credere, quasi per un destino ineluttabile, ma che non essendo sue pecorelle, cioè non seguendolo con amore e col desiderio d'essere guidati, illuminati e pascolati da lui, non intendevano le sue parole e non davano peso o significato ai suoi miracoli. Egli li aveva chiamati, li voleva come sue pecorelle, ardeva dal desiderio di averli, ma essi si rifiutavano di seguirlo e quindi rendevano impossibile in loro la penetrazione e la luce della verità. Se l'avessero seguito come sue pecorelle, avrebbero capito le sue parole ed inteso il significato dei suoi miracoli. Sarebbero stati in comunione con lui ed avrebbero avuto la bella speranza dell'eterna salvezza. Gli scribi e farisei cercavano in realtà non di sapere la verità, ma di strappargli le anime, mettendole in imbarazzo e presumendo di disingannarle poi con le stesse sue parole. Perciò Gesù, in un impeto di amore, quasi serrandosi al cuore le sue pecorelle fedeli, disse, nessuno me le strapperà di mano. Quando esse vengono a me, io le nutro e le sostento con la grazia che il Padre mio mi ha data. E questa incomparabile ricchezza sorpassa ogni cosa. È superiore a qualunque insidia e da qualunque forza umana o diabolica. Nessuno potrà rapire le anime dalle mani del Padre mio e dalle mie mani, poiché io e il Padre siamo una sola cosa. Dicendo questo, il Redentore rispose anche alla domanda che gli era stata fatta. Egli non solo era il Cristo che veniva a salvare le anime, ma era il Figlio di Dio. Una cosa col Padre, consustanziale a Lui e veramente distinto da Lui. Io e il Padre siamo una sola cosa. Questa categorica e solenne affermazione suscitò tra i giudei un putiferio. Pieni di ira e di furore diabolico, raccolsero le pietre che si trovavano presso il portico e stavano già per lanciarle contro Gesù, quando egli pacatamente, fermandoli con la sua maestà, disse: vi ho fatto vedere molte opere buone che venivano dal Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? Le opere dimostravano che egli era veramente Figlio di Dio. Ed essi, volendolo lapidare per la sua affermazione, in realtà lo lapidavano per le opere miracolose che la confermavano. Misericordiosamente Gesù li stringeva con questa domanda, costringendoli a ricordare le sue opere, ma essi, sfuggendo al suo argomento, risposero con tracotanza: non ti lapidiamo per alcun'opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu, essendo uomo, ti fai Dio. Riconoscevano le opere dunque, ma non volevano riconoscere quello che esse dimostravano, e prendendo le pietre per lapidarlo, si appellavano col fatto alla legge che condannava a quella pena quelli che usurpavano il nome di Dio bestemmiandolo. Gesù, con un argomento ad hominem, li confonde, dimostrando che anche prescindendo dai miracoli che confermano la sua affermazione, questa non è contraria alla legge e, strettamente parlando, non può essere condannata come blasfema. Nella legge, infatti, dice Gesù, e per legge intende tutta la scrittura, è scritto: io dissi, siete dei. Sono chiamati così col nome di Dio, dei, i giudici che debbono governare il popolo o amministrare la giustizia, perché partecipi della divina autorità e illuminati da una speciale grazia, quasi da interna parola di Dio, per giudicare con giustizia. Ora, se questi sono chiamati dei, e la scrittura non può errare, come potete riguardare blasfema la mia affermazione, anche al solo lume della legge? Se io sono stato santificato dal Padre, cioè ho ricevuto da Lui la stessa sua santissima natura per l'eterna generazione e sono stato mandato nel mondo per giudicare tutti gli uomini. A questo poi aggiungete che io faccio le opere del Padre mio e che dimostro così non solo la mia missione, ma la mia identità di natura con Lui, poiché il Padre è in me ed io sono nel Padre. L'argomento era stringente e quel che più era accompagnato da quella grande luce di verità che rifulgeva da tutte le divine parole di Gesù Cristo. Ma i giudei non solo non se ne mostrarono convinti, ma cercarono di catturarlo per condurlo innanzi ai giudici e farlo condannare. Egli però uscì loro di mano, passando tranquillamente in mezzo a loro ed avviandosi verso il luogo dove Giovanni aveva battezzato, al di là del Giordano, cioè nella Perea, sia per non dare agio ai suoi nemici di catturarlo e sia per far ricordare al popolo una grande testimonianza che di lui aveva data il Battista. Molti infatti andarono da lui in quei luoghi e parlavano ancora del precursore e dicevano: Giovanni non fece alcun miracolo, ma tutto quello che disse di Gesù era vero. Lontani dalla triste influenza degli scribi e farisei, constatarono la verità e credettero in Gesù Cristo, confessandolo vero figlio di Dio. I giudei dicevano al popolo, parlando di Gesù: egli è un indemoniato ed impazzisce. Perché state a sentirlo? Il figlio di Dio, la sapienza eterna, trattato da pazzo. Come mai possiamo sperare noi un trattamento diverso dal mondo se quando glorifichiamo Dio? Il mondo, sì, il mondo ci considera come squilibrati. Il demonio tenta così di farci temperare talmente lo spirito cristiano con facili condiscendenze alle stoltezze della vita terrena, da non conservarlo più in noi. È così che diventiamo schiavi del rispetto umano e finiamo spesso per non conservare in noi altro che l'apparenza dello spirito cristiano. Non dobbiamo piuttosto ritorcere noi l'insulto al mondo, stimandolo per quello che è, folle e indemoniato? Possiamo abdicare alla nostra libertà interiore per gli stupidi apprezzamenti e giudizi di chi è schiavo del male? Quale uso e quale legge sociale potrebbe mai giustificare il nostro allontanamento dalla pietà, o anche il semplice rilassamento nei doveri della nostra professione cristiana? Leviamo la fronte, per carità, scuotiamo il giogo che ci opprime, respiriamo l'aria salutare del cielo e siamo contenti di essere considerati come folli dal mondo per non apparire insensati nel giorno del giudizio. Gesù Cristo parla, conferma la sua parola con i miracoli, ma i giudei non gli credono e non ascoltano la sua voce, perché non sono sue pecorelle. Seguiamo Gesù, nutriamo l'anima nostra dei suoi insegnamenti, con i suoi sacramenti, col vitale alimento, se vogliamo essere pecorelle dei suoi pascoli ed ascoltarne la voce. Ma com'è possibile? Com'è possibile essere cristiani ed avvelenarci alle putride fonti del mondo? Quanti distruggono in loro i germi della grazia e spengono nell'intelletto la luce della verità, gettando nel loro cuore a piene mani le cattive sementi delle passioni? Siamo gelosi della nostra fede, siamo tutelatori accorti dei tesori che da essa ci vengono ed intenderemo la voce di Gesù ogni volta che si fa sentire nel nostro cuore. Siamo pecorelle di Gesù e dobbiamo andare presso Lui con grande docilità. È un titolo di sommo onore ed è un'immensa grazia. Che ci importa del mondo? Non ci accorgiamo che la vita sfugge e che il mondo non è nostra eredità. Raccoglici nel tuo ovile e fa che vi entriamo per te che ne sei la porta. Raccoglierci tutti nella tua chiesa, fonte di luce, di pascolo, di vita. Sì, ci sono anche i ladri e gli assassini, mercenari di anime che le derubano della grazia e l'abbandonano al lupo Liberaci, Signore, dai falsi pastori, dalle eresie, dalle sette, dai ladri assassini che conducono i popoli alle rivolte e dalle guerre e li pascolano di odio e di sangue. Raduna tutte le tue pecorelle del tuo ovile e chiama quelli che sono smarrite lontano da te e trionfa nell'unità del tuo regno. Avanzati verso i morti alla grazia che marciscono nel lezzo delle loro colpe, chiamali a gran voce alla vita. Quanto hai pianto tu su questi poveri morti dal tuo tabernacolo di amore. Che pena, tenebre fitte incombono sulla terra insanguinata, percorsa da masnadieri che l'hanno sconvolta. Le sventure si succedono, le sventure, i terremoti, la squassano, le epidemie la desolano, la carestia la fana. Perché? Perché? Perché si è preteso che Dio non reggesse più i popoli e si è rifiutato il suo paterno divino potere. Sorgi, sorgi, Signore, rovescia il macigno che copre questa tua nuova tomba, ricomponi il tuo corpo mistico, leva il vessillo della tua vittoria, consola gli scoraggiati tuoi figli e trionfa, regnando nella tua chiesa. E per la tua chiesa vi sono molti anticristi nel mondo, sono usciti da noi, non sono dei nostri. Quello che abbiamo udito dal principio rimanga fermo in noi. Non abbiamo bisogno che alcuno ci ammaestri nuove dottrine. Conserviamo la parola di Dio nel cuore. Pratichiamola. E guardiamoci dagli idoli, sì, guardiamoci dagli idoli che il mondo ha eretti per sua rovina. Amen.
Beh. Anna, uno che cosa deve pensare dopo aver ascoltato queste parole? Praticamente, Don Dolindo, secondo voi è morto o è vivo? Voi leggete i giornali? Ma leggetemi Don Dolindo che vi spiega tutto, ma non vedete che vi sta spiegando quello che sta succedendo? Punto, punto. Quelli che dovrebbero parlare stanno zitti. Don Dolindo che dicono che sia morto invece è vivo e continua a parlare. E che termini usa? E che cosa dice? Se uno sta attento, dice, ma io non leggo più i giornali, mi leggo Don Dolindo perché mi spiega tutto prima. Io lo so, anni prima che accadano le cose, ecco, leggendomi Don Dolindo, che però commenta la parola di Dio che è lampada ai miei passi, per cui Don Dolindo, che ha anche questa grazia illuminata dallo Spirito Santo, vede dove sta andando il popolo e cita punto punto quello che accade se non facciamo quello che il Signore ci chiede. E voi vedete che ha mostrato, ha fatto la fotografia, il flash della fotografia del momento di oggi e l'ha scritto 70 anni fa. Pensate un po', i santi, capite? Voi seguite i peccatori, ascoltate quello che dicono i politici, ascoltate quello che dicono i servi del demonio, ma ascoltate la verità, ascoltate Gesù Cristo, se volete sapere dove stiamo andando, e allora vedrete che il popolo, illuminato dalla verità, non si fa ingannare dalla tenebra della menzogna, no? Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, dolce cuore di Maria, sì, la salvezza dell'anima mia, domani è il primo sabato del mese, cuore immacolato, addolorato. Anna, vuoi leggere il fioretto? Non so se sì. Ci stiamo. Sì, sì, sì. Sì,
sì. Proviamo, sì, sì. Ecco, nell'ottava della festa del Corpus Domini, nel giugno del 1675, Santa Margherita Maria Lacocque si trovava dinanzi al Santissimo Sacramento, pronta a ricevere nuove e più manifeste prove dell'amore del suo Gesù. Era mossa da un sentimento di gratitudine e si struggeva dal desiderio di poter ricambiare in qualche modo tanta intensità di affetto e di rendere al suo sposo amore per amore. Ma Gesù le disse: tu non potrai meglio ricambiarmi dell'amore mio che col fare ciò che molte volte ti ho chiesto. E scoprendole il suo divin cuore soggiunse: ecco, quel cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha nulla risparmiato, fino all'ultimo sacrificio, senza limiti e senza riserve, per dimostrare loro il suo amore, un contraccambio di tanto amore. Altro non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudine, la quale si palesa con le riverenze, i disprezzi, i sacrilegi e la freddezza che hanno per me in questo sacramento di amore. Ma quello che maggiormente mi affligge è di vedermi così maltrattato, anche da cuori che a me si consacrano. Voglio perciò che il primo venerdì dopo l'ottava del Santissimo Sacramento sia consacrato con una festa speciale ad onorare il mio cuore per fargli amorosa riparazione con un'ammenda onorevole e con l'accostarsi in tal giorno alla sacra mensa per risarcire, pensa, per risarcire gli oltraggi da lui ricevuti nel tempo che è stato esposto sugli altari. Prometto che il mio cuore si dilaterà per elargire con l'effusione e le grazie del divino amor suo su tutti coloro che gli renderanno e procureranno questo onore. Incredibile quanto ci ama.
Capisci? Parla dei sacerdoti, dobbiamo pregare per i sacerdoti, per i consacrati, perché sono quelli che maggiormente trafiggono questo cuore, che non è più poverino. Senti Gesù come si lamenta, no? E questi lamenti chi li raccoglie? Quelli che dicono di amare Gesù, che dovrebbero riparare a questi peccati. Invece no, non capiamo che siamo chiamati a collaborare con Gesù Cristo non solo per la nostra salvezza, ma per quella dei nostri fratelli. Allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e vi prego, non vi fate distrarre continuamente. Adesso avete sentito queste cose, cosa fate? Adesso accendete la televisione, così alla fine dice: ma hanno detto delle cose interessanti alla radio, adesso non mi ricordo più cosa hanno detto. Capite? E uno non può rovesciare, diciamo, un camion di immondizie sopra delle pietre preziose, e queste sono pietre preziose, voi non gli scaricate addosso tutte le cose che coprono, ve le dimenticherete, siete curiosi di sapere quello che dirà Radio Buon Consiglio, Don Dolindo, Gesù, eccetera, ma se poi solo curiosità ma non mettete in pratica, è come disprezzare quello che avete sentito, quello che abbiamo sentito. Bene, santa giornata a tutti voi e santa Quaresima da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, Ave Maria.